Una serata di, no, di mezza estate, diciamo di inizio estate, in cui abbiamo voluto insieme, come Istituto di Scienze Religiose, come Mondo Comunità e Famiglia di Rimini, con l'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia, e è presente qui anche il vicario, ecco, abbiamo voluto cogliere l'occasione che fa un po' parte, diciamo, anche un po' di questo stile itinerante, di cui forse stasera sentiremo parlare, no? Dell'aspetto del cammino. Ho voluto cogliere l'occasione del passaggio da queste parti padre Paolo Gamberini, professor Paolo Gamberini, che normalmente vive attualmente a San Francisco, negli Stati Uniti, e che però trascorre sempre, no? Giusto una volta l'anno, sempre ritorna da queste parti, essendo anche originario di Ravenna. E il fatto del passaggio della presenza del professor Paolo Gamberini, padre Gamberini, qui in queste zone, l'abbiamo un po' colto al volo, quindi in realtà questo è un incontro non programmato da chissà quanto tempo, insomma, è un incontro che nasce proprio da un'occasione di incontro personale su un tema che è quello delle riflessioni sull'esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco, che è un tema che nasce appunto dal testo dell'esortazione apostolica uscita pochi mesi fa, poche settimane fa, ma che più passa il tempo e più comincia a far crescere il dibattito, la riflessione, no? Anche la curiosità rispetto a quello che questo Papa e in questo documento in particolare sostiene. Più passa il tempo perché diciamo che i documenti del Magistero Ecclesiale sono impegnativi e non arrivano immediatamente, insomma, diciamo, a un pubblico o alle persone, anche se magari sono attente più addetti ai lavori. Certo, poi questo testo Amoris Laetitia di per sé si presenta come un testo da, adesso dipende dalle varie versioni, da 250 pagine, no? Quindi uno normalmente, insomma, è abbastanza intimidito, ma in realtà il dibattito che sta crescendo viene dal fatto che questo testo, di cui parleremo stasera, è un testo che segue, in qualche modo conclude e ricomincia un cammino assolutamente particolare, per non dire straordinario, che ha conosciuto la Chiesa Cattolica, no? Che è stato il cammino del Sinodo sulla famiglia. Un sinodo che si è svolto con un metodo assolutamente nuovo, no? Un sinodo sulla famiglia che si è svolto in due tappe, sinodo dei Vescovi, nell'ottobre 2014, di nuovo nell'ottobre 2015, quindi due ritorni sullo stesso tema nel giro di un anno, si è svolto con delle novità metodologiche importanti. Novità metodologiche, è stato un sinodo che è stato preceduto dalla possibilità, tramite un questionario rivolto al popolo di Dio, di dire, sono stati raccolti migliaia di contributi, di dire le riflessioni, le preoccupazioni in senso largo, quindi non solamente dei vescovi o del clero, dei sacerdoti, ma anche dei laici, rispetto al tema della famiglia, del vivere in famiglia. Quindi un questionario che è stato fatto prima del Sinodo del 2014, prima del Sinodo del 2015, seguito a sua volta da un dibattito sinodale che Papa Francesco ha voluto che si compisse con uno stile grande franchezza. Il Sinodo dei Vescovi che si è svolto, lo ricordo brevemente, è stato un sinodo di cui ad esempio nei documenti conclusivi per la prima volta sono stati anche dato conto pubblico delle espressioni di maggioranza e minoranza rispetto ai temi che venivano espressi. Mai successo una cosa di questo genere, no? Cioè si sapeva che nell'Episcopato c'erano posizioni diverse sui vari temi, però mai questa diversità di temi o anche a volte conflitti era diventata, come posso dire, un aspetto da elaborare positivamente, no? Come il Papa ha anche ripreso alla fine sia del primo che del secondo sinodo, ci siamo ritrovati tra di noi, ci siamo confrontati con franchezza, sono emerse le diversità, alla fine abbiamo fatto un cammino insieme. Ecco, quindi questo stile di questi due sinodi è stato uno stile assolutamente particolare, no? E quindi un metodo particolare era abbastanza probabile che producesse qualcosa di particolare. Se voi leggete la relazione finale del sinodo dei vescovi, quindi la seconda versione, voi vedete che c'è un cambio di tono in quel documento. I vescovi parlano dei temi della famiglia, dei legami tra le persone, con un tono molto diverso dalla prima tappa, e in un certo senso poi finiscono questa relazione chiedendo al Papa di prendere un po' lui in mano, certo. No? E prendere un po' lui in mano, perché il cammino fatto dai vescovi era che su alcune cose c'era una chiarezza, un'intesa di posizione, su altre cose il consenso a cui si era arrivati non poteva dare più là di un certo stadio, no? Ecco, quindi si chiedevano i vescovi alla fine al Papa in qualche modo di continuare il cammino. Il Papa non si è fatto attendere su questo e pochi mesi dopo la conclusione del secondo sinodo ha scritto l'esortazione apostolica, quindi che raccoglie, come lui stesso dice, d'accordo con parole mie, aggiungendo alcune cose, quello che ho imparato dal sinodo dei vescovi. E questo aspetto dell'imparare è molto importante, no? Papa Francesco dirà: noi abbiamo imparato a parlare tra di noi come si impara in una famiglia a parlare, abbiamo imparato a conoscerci, no? Ecco, quindi l'esortazione apostolica continua in questo senso una novità che è stata una novità prima di tutto collegiale, non di Papa Francesco ma dei vescovi che hanno vissuto assieme. E riporto su questo, per concludere questa introduzione, la presentazione che ha fatto il cardinale Christoph Schember. Tra l'altro ha fatto una presentazione di questo documento, tra l'altro il Papa con la sua solita semplicità in un'intervista a qualcuno che gli diceva, ma insomma, un giornalista diceva, ma insomma, dopo tutto questo parlare, divorziati sposati possono o no fare l'Eucaristia, perché alla fine insomma, no? Sì o no, no? E vi ho detto, su questo leggetevi l'introduzione al documento del cardinale Schember, che è un grande teologo, no? Quindi lo prendiamo un attimo. E dice Schember in questa sintesi presentazione, dice: per me Amoris Laetitia è soprattutto in primo luogo un avvenimento linguistico, così come è già stato l'Evangelii Gaudium. Qualcosa è cambiato nel discorso ecclesiale, no? Questo cambiamento di linguaggio era già percepibile durante il cammino sinodale, e in Amoris Laetitia questo è divenuto il continuo tono linguistico, e cioè il tono che si può chiaramente riconoscere come un tono che è diventato più ricco di stima, come si siano semplicemente accolte le diverse situazioni di vita senza giudicarle o condannarle subito. Dietro non c'è ovviamente solo un'opzione linguistica, bensì un profondo rispetto di fronte a ogni uomo, che non è mai in primo luogo un caso problematico in una categoria, ma una persona inconfondibile con la sua storia e il suo percorso con e verso Dio. In Evangelii Gaudium Papa Francesco diceva che dovremmo toglierci le scarpe davanti al terreno sacro dell'altro. Questo atteggiamento fondamentale attraversa tutta l'esortazione. Ecco, questo ho voluto solo dire un pochettino quello che il cardinale che ha partecipato finalmente al sinodo, in qualche modo è stato anche in certi aspetti uno dei portavoce, ha voluto indicare come tono diverso. Su questo ovviamente invito chi non l'avesse fatto a leggere il documento. Tra l'altro c'è una simpaticissima indicazione iniziale del Papa che dice: siccome mi rendo conto che è molto lungo, io vi dico che se uno è interessato a questo legga il capitolo 8 dettagli, se è interessato a quest'altro legga il capitolo 4, se vuole proprio togliere legga il capitolo 8, quindi in qualche modo no, ci aiuta anche a sminuzzarlo il testo, no? Ecco, quindi questo è, diciamo, un... Io dico solo, aggiungo, perché lascio subito la parola a Paolo Gamberini, che a mio parere il cambiamento di tono fondamentale consiste in questo, nel fatto che la Chiesa per molto tempo, il professor Andrea Grillo dice almeno dalla metà dell'Ottocento, ma comunque per molto tempo la Chiesa ha comunque, quando parlava della famiglia, dei legami, delle situazioni familiari, ha comunque alla fine adottato un linguaggio di tipo giuridico, fin dei conti. La norma, le regole, regolari, irregolari, eccetera. Sì, ecco. Con già nel Sinodo e con questo documento, a mio parere, si esce definitivamente dal linguaggio giuridico. Cioè non si parla più dei legami tra le persone in termini, in categorie di diritto canonico. Cioè questo codice è abbandonato. Si entra in un terreno, in un codice diverso, che io direi è un codice di sapienza, sapienziale, cioè di saggezza umana. Ecco, questo a me pare il cambio di codice fondamentale. Per qualcuno questo è disorientante. Ci sono state delle reazioni adesso, qualcuno anche oggi, magari ne parlerà anche Paolo Gamberini, che leggendo questo documento dicono: adesso non ci si capisce più niente. Qualcuno ha detto che il Papa con questo documento, con un tratto di penna, ha precipitato la Chiesa nel caos. Ecco, ma a mio parere proprio perché abbandonare un linguaggio in qualche modo giuridico normativo ed entrare in una logica di accompagnamento sapienziale, di saggezza alla vita, è sicuramente un tono nuovo. Ecco, questo è così, ecco, quello che una prima reazione al documento che come lettura. A questo punto io non tolgo assolutamente più tempo a padre Paolo Gamberini, ricordo solo che Paolo Gamberini è un teologo di solida formazione in Italia e poi in Germania, che ha insegnato presso la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e attualmente insegna teologia e studi religiosi presso l'Università di San Francisco negli Stati Uniti, ed è un padre gesuita. Ecco, a questo punto do la parola a Paolo. Grazie. Prego. Grazie.
Innanzitutto grazie Walter della tua presentazione, che credo sia stata quanto mai esaustiva. Quasi mi dicevo: a questo punto possiamo riprendere il treno e ritornare a Venere, ma scherzo. Ma credo che hai messo bene in punto sulla Amoris Laetitia, e gioco su una metafora che tu hai usato verso la fine, cioè che il codice di questo testo è sapienziale, non giuridico. Mi veniva l'immagine di un albero ha delle radici, c'è il tronco, ci sono poi le foglie, poi dopo le foglie nascono i frutti, e ci sono i giuristi che li paragonerei ai raccoglitori di frutta che hanno le loro cassette. E se i frutti che nascono dall'albero devono avere la stessa forma delle cassette, succede: questo non va bene, questo non va bene, questo forse va bene, questo non va bene, piuttosto che rendersi conto che non è la cassetta che raccoglie la frutta che dà la forma al frutto, ma è il frutto che deve trovare anche nella regola giuridica una possibilità di essere compresa. È un'immagine che uso perché so che in Romagna si raccoglie volentieri la frutta ed è importante questa attività. Bene, il mio compito con voi è quello di introdurvi sul testo, mi sentite bene anche in fondo? Quindi l'audio va bene. Qui ci sono dei posti liberi, se volete anche se scrivere, ci sono due posti liberi qui davanti, ma vedete voi. La prima cosa che vorrei chiedere da buon professore, forse, o da professore che non è troppo buono, quanti di voi non solo hanno il libro, non solo lo abbiano studiato, ma chi è che l'ha letto? Letto veramente? Nessuno, quindi... No, è perché, come succede anche a me, una volta che compro il libro vuol dire che ho buone possibilità di conoscerlo quando. Quindi di fatto mi sono dato una regolata su qual è la conoscenza e spero che la mia introduzione possa aiutarvi a farvi venire la culina a entrare dentro al testo. Bene, io farò una presentazione dell'esortazione cercando di mettere in rilievo il tema del documento, una breve cronistoria e anche lo stile redazionale che già Walter ha esposto, poi porci la domanda qual è l'autorità magisteriale di questo testo. Tu alludevi ad una intervista che è stata rilasciata, e dato che è pubblica posso fare nome, cognome e contenuto, da Carlo Caffarra due giorni fa in un blog di lingua inglese, in cui sminuisce anche lui, come ha già fatto Cardinal Burke, l'autorità magisteriale di questo testo, perché essendo un testo che confonde cerchiamo di diminuirne la portata magisteriale così che hanno la meglio i testi precedenti del magistero. Molto semplice il trucco. Secondo punto sarà la struttura e i temi principali della esortazione. Mi soffermerò al numero 3 sul contenuto del capitolo 8, che da quanto forse avete sentito dalla stampa è il capitolo che maggiormente ha attirato l'attenzione non solo della stampa, ma è stata anche un po' la provocazione del dialogo con la base attraverso il questionario, cioè come vivono le coppie di divorziate e risposate nelle comunità cristiane. Questo è stato un po' anche l'occasione, ne parleremo nel terzo punto della presentazione, e poi cercheremo di evidenziare anche le continuità, le discontinuità con questi documenti. FICI vuol dire Familiaris Consortio, VS vuol dire Veritatis Splendor, sono delle sigle che utilizzerò durante la presentazione. Poi i principi e guida del documento, ci sono alcune linee portanti che possono aiutarci a capire come Papa Francesco ha voluto redigere questo documento. Poi al capitolo quinto della mia presentazione, e sicuramente fino al punto 4 andrò avanti, poi faremo un po' di pausa così che potete un po' respirare, un po' di stretching come mi hanno insegnato negli Stati Uniti, si sospendono le lezioni, si fa stretching, si beve qualcosa e poi si ritorna, però non usciamo troppo lontano. Le questioni risolte ed in itinere, cioè questo documento è un work in progress, cioè non è concluso, è un cantiere, specialmente, lo dico subito, è un cantiere per quanto riguarda la morale e direi la teologia della sessualità. Credo che Papa Francesco abbia voluto con questo documento iniziare, avviare, triggered, dicono gli americani, cioè iniziare un processo di ma forse non bisogna tanto cambiare questo, ma rivedere che cosa dice la Chiesa a proposito della sessualità. Ultimo punto, è cambiata la dottrina, la dinamica tra verità e ricezione, è un po' il punto conclusivo. Bene, qual è il tema?
Non è quella di cercare una cultura come un nemico da combattere, ma eventualmente di immergersi in questa cultura, provando a ridire quelle che sono le verità della fede in un linguaggio tale per cui risuoni nel cuore di ogni uomo la verità che abbiamo. Metterci in dialogo con questa cultura alla luce di questa positività, alla luce di questo presupposto positivo di un uomo fatto per la verità. Un uomo al cui interno, mimetizzando Gaudium Spes 16, risuona una voce che la lettura credente sa essere la voce di Dio, il senso e il fine di quell'amore che lo cerca e la crea. Non siamo dei gemmologi, presente nel mercato dei diamanti, da dove si guarda la purezza di una gemma e si cercano le macchioline per vedere eventuali imperfezioni. No, la figura che siamo chiamati ad assumere è un po' quella del cercatore d'oro, di colui che si immerge con tutto se stesso all'interno di quel flusso, che è il flusso della nostra realtà, in cui c'è anche la cultura, e che setaccia con domande di senso questa realtà, cercando quelle che sono le pepite d'oro. Ora, le pepite sono tutte diverse come forma, qualcuna è nel fango, qualcuna è più evidente, qualcuna un po' meno, ma ciò che le rende preziose è l'oro al loro interno. E allora ecco che questo è un documento sull'amore, su cos'è che rende preziosa quella realtà che si dà nella nostra contemporaneità.
Bene, come avete potuto sentire da questa presentazione che l'ho scelta e ho voluto darci questo sottotitolo, un documento sull'amore, perché amore e misericordia sono veramente al centro della riflessione, come tu dicevi, cioè non è un documento di giurisprudenza sul matrimonio, ma il focus è tutto rivolto all'amore e misericordia, cioè l'amore dicitur in molti modi. E l'esperienza dell'amore è un po' come queste pepite che sono non subito evidenti, ma sono nascoste nel fango, sono fragili, sono, possiamo dire, sporche, ma dentro c'è pepita. E allora invece di buttare via quel fango, perché non è il lingotto d'oro che io compro o trovo in una banca, ma va scoperto, va purificato e va fatto emergere, ecco, invece di fare così, purtroppo la Chiesa per tanti secoli ha voluto incasellare. Ecco di nuovo l'immagine della cassetta per la frutta. Dicevo allora, l'amore e misericordia è il tema di fondo, è lo sfondo su cui ritagliare appunto come si realizza questo nella famiglia e in più vedere come il matrimonio, istituzione, dice, esprime con la sua forza ma anche con la sua debolezza quello che è amore e misericordia. Dunque la prospettiva non è quella in questo testo di partire dal matrimonio e poi di vedere le due dimensioni che noi conosciamo, amore unitivo che è realizzato nella famiglia attraverso allora, il significato procreativo. Non è questa la prospettiva del documento, ma come dicevo, si parte dall'amore, dalla misericordia, dalla realtà della relazione amorosa. Infatti la finalità unitiva, l'amore tra i due, è il leitmotiv di tutto il documento, ma anche il leitmotiv della storia d'amore. E qui con storia d'amore dico proprio non solo le storie che noi sanno, una storia d'amore, la storia d'amore di due che si sono conosciuti, che hanno avuto la loro esperienza, si sono poi uniti in matrimonio, ma non finisce una volta che ho detto sì, ma che continua. E allora la dimensione, la finalità procreativa è inserita certamente, essenzialmente dentro la finalità unitiva, ma a partire, credo, dalla riflessione teologica dopo il Concilio Vaticano II, non è più l'unica dimensione su cui insistere, ma è coessenziale con quella procreativa. Appunto, quindi vedete il cambio di prospettiva. Un'immagine, un po' il tema che ho più volte richiamato in questi momenti di incontro. Cosa cambia dell'amore con l'esortazione apostolica di Papa Francesco? Beh, credo che al centro, come punto di riferimento, non c'è la legge dell'amore, ma c'è l'esperienza, e qui l'ho posto con l'immagine della Santissima Trinità, richiamata in questi numeri della Amoris Laetitia, che continuamente cita per dire che l'amore della famiglia è immagine e specchio di quell'amore trinitario. Quindi potete ben capire che l'amore trinitario diventa incarnato nell'esperienza familiare. Ecco ancora una volta che questa immagine biblica può aiutarci a passare dal codice giuridico al codice sapienziale. Secondo punto a cui vorrei fare riferimento è il titolo, Amoris Laetitia. Come potete capire, riguarda sempre la gioia. L'esortazione precedente del 13 era la gioia del Vangelo. Cosa hanno in comune gioia e letizia? Sono tutti e due affetti che dicono l'uscita dell'ego, perché sia la gioia sia la letizia dicono la gioia che l'altro c'è o che l'altra ci sia. Quindi è un atteggiamento esodale e è un po' la parola chiave del programma apostolico di Francesco, l'uscita, non solo dalle chiese, dalle sagrestie, ma anche l'uscita per quanto riguarda l'atteggiamento antropologico. Esci da te stesso, lascia te stesso e tu puoi uscire soltanto se sei ricolmo di gioia, altrimenti la paura non chiude. Oggetto dell'esortazione non è dunque la dottrina del matrimonio, quindi, ma l'amore nella famiglia, nella coppia e nei figli, che è un amore reale, ci tengo a sottolineare, un amore concreto, fragile, con i suoi limiti e le sue imperfezioni. Il Papa non parte dall'Everest, ma parte da Covignano, se vogliamo dire, e da qui lentamente sale per raggiungere anche le alte vette. Quali sono le fonti del documento? Anche per sapere da dove attinge Papa Francesco il suo mondo anche di immagini e anche di referenti culturali. Innanzitutto il Concilio Vaticano II cita spesso il numero 16, dove c'è il sacrario, descritto il sacrario della coscienza come luogo centrale della contemporaneità e che la Chiesa riconosce. Poi abbiamo, direi che Amoris Laetitia apre una terza fase della recezione del Concilio. Cosa vuol dire? Che questo documento qui, in particolare, forse prima ancora, più degli altri due documenti che il Papa ha pubblicato, Laudato Si e Gaudium Evangelii Gaudium, questo apre una terza stagione della ricezione del Concilio Vaticano II. Quali erano state le stagioni? La prima ricezione si è avuta subito dopo il Concilio, la euforia, l'entusiasmo. Chi è su per giù, diciamo così, 60, 70, 80 anni si ricorda quel periodo molto, molto vivace, ma anche con i suoi limiti, con le sue derive, che hanno provocato poi, come dice qui il numero 2, la seconda stagione, cioè il distanziamento del Vaticano II, cercando di capire la discontinuità del Vaticano II con la continuità dei documenti precedenti. Ma eravamo arrivati ad un certo punto nel 2013, se ben vi ricordate, ad un punto che direi è stata staccata la spina al Vaticano II. E sapete che cosa vuol dire staccare la spina a qualcuno? Bene, l'atto rivoluzionario, lo ritorno a ripetere perché è stato un atto rivoluzionario dal punto di vista storico, ma anche di autocomprensione ecclesiale, di rinuncia al papato, di Papa Benedetto, ha scombussolato chi? Specialmente coloro che avevano sostenuto Benedetto XVI. Non c'era ancora Papa Francesco, tanto che alcuni hanno detto hai perso coraggio. Un vescovo, anzi un cardinale, ha rimproverato Benedetto XVI: non si scende dalla croce ma si resta. Quindi i primi accusatori di Papa Francesco sono stati quegli stessi amici di Benedetto XVI. I Giuda ci sono sempre. Terza fase, ripresa del Vaticano II, che si è avuta a partire appunto del gesto profetico di Benedetto XVI, che riconosceva la sua povertà e debolezza fisica, ma lui diceva: i tempi cambiano troppo velocemente, non riesco a stare al passo. Rileggetevi il testo con cui lui fa la sua dimissione. Beh, credo che quello è stato il punto d'aggancio sia per i cardinali dal conclave e in particolare nel programma apostolico di Papa Benedetto di agganciamo quello che il Penati prima diceva, la sfida culturale del momento. Bene, andiamo anche ad altri documenti. Voi vedete qui che le relazioni finali dei due sinodi, quello del 13, del 14 e del 15, sono stati ripresi qui nel documento. E in particolare, la cosa strana, che ci dice anche la bellezza di avere il primato petrimo nella Chiesa, che non è mai vincolato dalla maggioranza dei vescovi, ma hanno sempre il sinodo una valenza consultiva per il Santo Padre. Cioè, i numeri 84-86, come vedete, che avevano avuto una scarsa maggioranza, che sono i numeri nei quali c'è maggiore apertura dei vescovi convocati al sinodo per risolvere certe questioni, questi numeri vengono citati nei numeri che vedete qui della Amoris Laetitia. Cioè, quei numeri che avevano avuto poca maggioranza, ma una scarsa maggioranza, sono stati recepiti nel testo conclusivo redatto dal Papa. Citato viene anche a Familiaris Consortio, e era stato detto prima alcuni autori, Martin Luther King, Bonhoeffer viene citato, ma anche il famoso film Babette, che voi credo abbiate visto, che è stupendo da vedersi. Breve cronistoria, vado veloce perché Walter mi ha preceduto. Ci sono stati due sinodi, la consultazione è stata sempre più ampia, dal 14 al 15, in cui il senso fideium sta alla base, ascoltare i fedeli. E direi che è un documento, questo qui, che è uscito fuori dalla Chiesa, proprio per questa genealogia, della Chiesa, perché è un magistero della Chiesa Cattolica, ma per la Chiesa. Non è solo per esperti, teologi, giuristi che devono preparare le tesi di laurea anche per gli istituti di scienze religiose. No, ma per i fedeli. Allora, certamente direste, ma questo qui è troppo lungo. Appunto, è come un bel prosciutto che ha bisogno di essere affettato di sera in sera. Dunque, il documento per tutti i battezzati, e il linguaggio è molto vario, non è solo astratto e dogmatico, ma c'è un linguaggio poetico, specialmente il capitolo quinto, che dirò subito fra poco. Allora, Amoris Laetitia, come Walter ha detto prima, è un avvenimento linguistico interessante, cioè c'è un nuovo linguaggio che ti risveglia alla gioia di essere credente, alla gioia anche di quell'esperienza pur faticosa di essere sposato a Maria o di essere sposato a Giovanni, con tre figli che uno va per la propria strada, e con una famiglia che ha vissuto anche il momento: ma devo continuare questo cammino? Sinodalità è un cammino fatto insieme. Molti documenti di Roma vengono fatti a Roma e c'è una certa autoreferenzialità. E questa autoreferenzialità vuol dire anche non soltanto ecclesiale, ma ci si riferiscono a persone, cioè il modello antropologico è l'uomo curiale a volte. O uomini curiali che hanno studiato teologia e riflettono sull'astratto dell'astratto dell'astratto. È per quello che alla fine c'è molta restrizione in questo. Non solo, ma i documenti fatti a Roma poi vengono mandati all'esterno. Il documento che abbiamo qui sotto è un documento che trova la sua vita nella periferia. È dalla periferia che è nato, appunto dalle diocesi, e lentamente ha fatto il suo cammino verso il centro. Ecco perché è un cammino sinodale. È un cammino che non parte dall'alto e scende giù, ma è un cammino che trova nella parola sinodalità, un camminare insieme, stare insieme, che cosa? La dimensione vera della Chiesa. Cose dette, ridette, scritte, riscritte, non so, il direttore degli studi di scienze religiose, quante tesi avrà sulla ecclesiologia del Vaticano II. Bei libri, ma realizzato un po' meno. Due stili ecclesiologici. Questa figura può, in un certo senso, dipingere due modi diversi di approcciare i fedeli della Chiesa. Vediamo l'esortazione apostolica, qual è la sua autorità. Il Papa, Papa Francesco, lo dice chiaramente all'inizio: non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con interventi del Magistero. Si è dato appiglio a questa frase per dire, beh, qui il Papa non sta facendo magistero, ma sta facendo un commento a Famiglia Cristiana. No, non sta pubblicando una cosa su Famiglia Cristiana, qui sta facendo un'esortazione apostolica ed è stata ribadita in maniera molto chiara ed esplicita da Somboro in quest'ultima intervista rilasciata a Civiltà Cattolica. Quindi è magisterio ordinario del Sommo Pontefice, come la precedente esortazione apostolica, come l'esortazione apostolica familiaris consortio, come altri documenti, pur nella differenza che c'è tra esortazione apostolica, tra encicliche e lettere apostoliche, come vedete. Ma per saperne di più iscrivetevi all'Istituto di Scienze Religiose. Quindi faccio un po' di pubblicità al luogo che ci ospita. Dunque, c'è qualcosa di nuovo in Amoris Laetitia? Tu hai citato un'intervista e in quell'intervista il Papa risponde a questa domanda e risponde come? Io posso dire sì, punto. Quindi c'è qualcosa di nuovo. Andiamo a vedere la struttura e i temi principali del testo. Io adesso vi do un piccolo riassunto dei singoli capitoli, dire qual è il tema chiave. Mi soffermerò di più sul capitolo ottavo. Vado troppo veloce, io cerco di tenere, se altrimenti mi fermate, Paolo cerca di rallentare il cammino, perché a volte io quando vado anche in montagna mi trovo con due, tre e poi gli altri. Bene, strutture e temi principali del documento, li trovate esposti al numero 6, se avete il documento potete vedere il numero 6 che c'è la lista dei temi. Innanzitutto il primo capitolo, in ascolto della parola di Dio. Il Papa dedica questo primo capitolo ad un commento sapienziale, ecco, del Salmo 128, che conoscete, della famiglia, della moglie e figli, e Genesi 2, capitolo, versetto 1. È un bellissimo capitolo perché dice una cosa essenziale. Io quando presento ai miei studenti, ma anche ai corsi di esercizi, quali sono i due comandamenti originari di Dio, sono scritti lì, non mangiare dell'albero che trovi dianzi, della conoscenza del bene e del male, che vuol dire tu non sei tutto, e il secondo comandamento non è bene che l'uomo sia solo, cioè tu non sei tutto perché hai bisogno di altro. E chi è questo altro di cui tu hai bisogno? È l'oggetto del tuo desiderio, che a differenza del bisogno è qualcuno che è preceduto da una notte, che è la notte del bisogno, quando i bisogni non vengono soddisfatti. Ecco perché scende la notte, ecco perché c'è questo dormire su Adamo e Dio estrae la costola. È la notte in cui noi abbiamo bisogno. Nei sogni noi si rivelano i bisogni, ma nel giorno Dio ci realizza i desideri. Secondo capitolo, secondo capitolo del testo, in ascolto della realtà, cioè bisogna vedere la realtà in cui siamo. E qui il Papa affronta tematiche che sembrerebbero, ma c'è che azzecca col matrimonio, con i problemi gravi che, non so, il tribunale di diritto canonico, il tribunale ecclesiastico. No, inizia a parlare della solitudine, della fragilità, dell'ambiguità all'interno della cultura del provvisorio, della decostruzione della famiglia, cioè la famiglia non trova più un punto di riferimento, e anche fa accenno alla ideologia gender, su cui entreremo poi nei momenti dei punti non risolti. Terzo momento, la vocazione della famiglia, il capitolo che cerca di ascoltare, come vedevate prima Papa Francesco, che cosa dice il Vangelo sulla famiglia, o che cosa dicono i documenti della Chiesa sulla famiglia. E qui, come vedete, sono rappresentati i documenti fondamentali che vengono citati dal Papa per presentare, quindi c'è una continuità con la tradizione magisteriale precedente. E ciò che direi in particolare è fondamentale, l'analogia imperfetta era già presente con l'incarnazione in Lumen Gentium, ma qui lui viene stesa alla luce appunto del brano dell'interpretazione paolina oppure pseudo paolina del rapporto tra Cristo e Chiesa, marito e moglie. Il Papa fa un audace passo innanzi, cioè parla dei semina verbi. Avrete studiato questa espressione per chi fa un po' di teologia, quando si dice a proposito del Cristo. Il Cristo è presente anche in altre tradizioni religiose. i semini della rivelazione cristiana non sono completi, ma convergono verso la pienezza che si ha in Cristo. Lo stesso dice il Papa a proposito dei semina, potremmo dire, amoris, che sono presenti anche in forme imperfette come le unioni civili, imperfette come le situazioni irregolari di divorziati e di sposati, e dice lentamente si convolgono verso la pienezza che è il Cristo. E ne parla il numero 76-79. Quarto capitolo è l'amore nel matrimonio. È il testo su cui, direi, potete iniziare subito, perché è tutto dedicato alla Prima Corinti capitolo 13, e l'inno alla carità. Veramente, se questa settimana, o stimolati dalla conferenza, volete iniziare a leggere il testo, iniziate dal capitolo 4, quindi non dal capitolo 1. Crescere nella carità coniugale, e qui accenna il Papa a una dimensione che è stata anche questo un po' spiazzante per alcuni, cattolici, fedeli, che hanno vissuto anche la difficoltà di crescere, ma che di fronte alle esigenze di un amore appassionato, amore erotico, hanno un po' paura, perché il Papa riconosce in questa dimensione dell'agape anche l'eros. Benedetto XVI l'aveva detto in Deus Caritas Est, leggete i primi due capitoli della sua enciclica, dove lui dice: mai eliminare l'eros, mai! E eros vuol dire E-R-O-S. Capito? Credo che non c'è bisogno di dettagli. Bene, e qui cosa dice il Papa in questo capitolo quarto? Parla della tenerezza, parla della sessualità, dell'amore, e parla anche del matrimonio e verginità come due modalità diverse di amare. Questo che è stato uno dei punti che recentemente anche in questi blog super antifrancesco o super cattolici dicono: mai sia questo, che matrimonio e verginità siano due modalità diverse di amare. Allora, se neghi questo, devi negare anche San Giovanni Paolo II. Sii coerente, perché è stato lui il primo che ha detto amore e verginità, cioè scusate, matrimonio e verginità sono due modalità, non c'è una preminenza dell'uno sull'altro. Dunque, che ci sia una chiarezza su questo punto qui. Quinto punto, la fecondità dell'amore, che vuol dire certamente fecondità biologica, ma il Papa cerca di far capire che sotto, oltre, attraverso la fecondità biologica, credo che nessuno, io non sono... Sono sacerdote, gesuita, ho fatto il mio voto di castità, quindi non posso parlare al posto di molti di voi. Ma credo che nessuno dica: adesso mi sono sposato, metto su figli. Come se fosse una produzione. Quindi la fecondità biologica, certo è biologica, ma dice molto di più. E il fatto che questo molto di più non è emerso costantemente è perché si ha una visione del bios molto di meno. Andiamo a vedere allora che cosa rappresentano questi cinque capitoli, il criterio dell'amoris laetitia, cioè i punti guida che possono ispirare che cosa? Quelli che vengono presentati nei capitoli successivi dal 6 al 9 capitolo. Innanzitutto alcune prospettive pastorali, l'accompagnamento al matrimonio, grazie, che non è soltanto al momento prima, non so quante settimane a Napoli, dove ho vissuto per tanto tempo, il corso di preparazione al matrimonio dura un anno, non so se qui 2 anni o 3 anni, normalmente dovrebbe durare 5 anni, come per i preti. Noi stiamo 5 anni in seminario e ci danno facilmente, forse, la dispensa se usciamo dal sacerdozio, mentre i nostri cari fedeli che si sposano un mesetto, 2 mesetti, e poi se si devono, tragedie. Dunque non c'è parità di comportamento. Ecco che il Papa dice: no, questo non deve continuare, accompagnamento che duri non soltanto prima, preparazione lunga, ma anche dopo. Secondo, la crisi nel cammino matrimoniale e familiare. Ci sono momenti di crisi nel cammino familiare, e l'ideale è trovare non solo luoghi in cui io posso parlare con lo psicologo, ma anche altre famiglie che abbiano l'onestà, come nei gruppi gli alcolisti anonimi, di dire: io sono nello sfacelo. Welcome. Ogni relazione è imperfetta e in crescita. Non facciamo il mito della relazione, abbiamo bisogno di relazioni, noi vorremmo partire con le relazioni subito in quarta. Le vere relazioni sono faticose, sappiamo. Accompagnare dopo le rotture e i divorzi è il numero 241, e al numero successivo si parla anche delle persone omosessuali, 250-251, entreremo poi nella parte in itinere su questo argomento. Capitolo settimo è dedicato all'educazione dei figli e la vorrei riassumere qui con un'espressione: paziente realismo. Quindi è realismo e allo stesso tempo deve essere paziente verso l'ideale, verso la capacità di andare oltre. Ottavo è accompagnare, discernere e integrare le fragilità, è il capitolo di maggiore interesse che entreremo poi in dettaglio. Si finisce con la spiritualità coniugale e familiare e direi che, queste sono le mie parole di presentazione, dall'illudersi al disilludersi, cioè qual è il cammino di una vera spiritualità matrimoniale. Credevo di sapere chi eri all'inizio quando si promette fedeltà, verso la fine, nel senso, ma verso la fine, cioè quando si è maggiormente in unione verso il fine, so ora chi sei, perché so chi è colui che è il fine, cioè la dimensione del disvelamento continuo che nasce nell'esperienza matrimoniale. E questo, direi, non è il criterio come prima, ma sono le condizioni con cui i due elementi si coniugano. Criterio e condizione. Eccoli, trovate gli assunti qui, dove i cinque capitoli richiamano quelli successivi, ma c'è anche un condizionamento, cioè il Papa elabora questi criteri tenendo presente che queste sono le condizioni reali. Quindi c'è un combaciare. Criterio e condizione. Dunque, andiamo a vedere un punto di partenza che era presente nella Veritatis Splendor. Il termine, il linguaggio è un po' tecnico, ma spero che non sia troppo difficile. I precetti negativi della legge naturale sono universalmente validi. Essi obbligano tutti e ciascuno, sempre in ogni circostanza. Si tratta infatti di proibizioni che vietano una determinata azione sempre e pro sempre, senza eccezioni. Detto così, alzi la mano chi l'ha capito. Mi riferisco specialmente ai colleghi sacerdoti o... È complicato. Detto in maniera sostanziale, è quella che ci avevano insegnato a noi quando abbiamo studiato teologia morale, che non si dà parvità di materia in ambito morale, sessuale. Cioè, qui bambini non ce ne sono, vero? No, quindi posso dirlo in maniera esplicita. Scusate, tra un atto di masturbazione e un aborto non c'è nessuna distinzione, perché sono atti intrinsecamente cattivi, e quindi non c'è nessuna distinzione tra una masturbazione e un adulterio, perché tutto ciò, specialmente in ambito morale sessuale, ogni atto sessuale compiuto al di fuori del matrimonio sacralmente celebrato è intrinsecamente cattivo, o possiamo dire disordinato. Questo era il criterio con cui ci si comportava. Quindi andavate in confessionale, il prete sapeva la soluzione: hai fatto peccato mortale, quindi su questo è chiaro, Al massimo vediamo un po' se eri consapevole o consapevole, quanto, non quanto. Ma questo era il veicolo, il senso unico in cui ti trovavi. Cioè che si comportava così. C'era la legge naturale, il comandamento di Dio, non commettere adulterio, non fornicare. Quello si è esteso a tutta la materia sessuale, dalla masturbazione all'adulterio, si è esteso. E c'era l'individuo, il singolo, che vedeva questo, questa legge, questo fine, a partire però dal suo punto prospettico, dalla sua storia, dalla sua biografia, dalla sua geografia, dalla sua condizione familiare. E sappiamo, mi diceva il mio insegnante di filosofia, quanti paio d'occhiali vedete qui? E se qualcuno rispondeva uno, diceva: tu sei stupido, perché ci sono tanti paio d'occhiali quanti sono le vostre teste, perché ciascuno la vede dalla sua prospettiva, e ogni prospettiva è vera, perché ogni prospettiva ha il suo punto particolare. E allora cosa succede? Succede questo, che il punto prospettico rappresenta la condizione dove sei. E allora, qui possiamo subito entrare in quello che Papa Francesco chiama il discernimento, il colloquio con la persona che ti presenta dove è, dove sei. E se guardate i colloqui di Gesù con la Samaritana o con situazioni, è sempre, prima si interessa dov'è la persona, prima di annunciare appunto il comandamento. La verità è l'incontro tra queste due dimensioni. Andiamo a vedere il contenuto del capitolo 8.
È vero, d'altra parte, che ci sono casi in cui la separazione è inevitabile. A volte può diventare persino moralmente necessaria, quando appunto si tratta di sostrarre il coniuge più debole o i figli piccoli alle ferite più gravi causate dalla prepotenza e dalla violenza, dall'avvilimento e dallo sfruttamento, dall'estraneità e dall'indifferenza. Non mancano, grazie a Dio, coloro che, sostenuti dalla fede e dall'amore per i figli, testimoniano la loro fedeltà ad un legame nel quale hanno creduto, per quanto appaia impossibile farlo rivivere. Non tutti i separati però sentono questa vocazione, non tutti riconoscono nella solitudine un appello del Signore rivolto a loro. Attorno a noi troviamo diverse famiglie in situazioni cosiddette irregolari, a me non piace questa parola, e ci poniamo molti interrogativi: come aiutarle, come accompagnarle, come accompagnare perché i bambini non diventino ostaggi o del papà o della mamma.
Bene, in questo intervento del Papa, che avviene proprio nell'ottobre del 2015, è interessante che lui ha posto, non so se avete fatto attenzione, ci sono situazioni di separati, e di donna o di uomo che vive questo tragico momento della separazione e fa la scelta per tanti motivi, e molte volte dedica, proprio per motivi di fede, di rimanere separati, di non risposarsi. Però il Papa ha aggiunto qualcosa, se avete fatto attenzione, cioè non tutti si sentono per questa vocazione alla solitudine, cioè riconoscono lì una vocazione, una chiamata di che cosa? Di risposarsi. Voi vedete, qui è molto molto attento a riconoscere che cosa? Che cos'è il meglio per i figli? Quindi è su questo punto che si elabora le linee fondamentali del capitolo 8: accompagnare, discernere e integrare la fragilità. Innanzitutto il principio della gradualità. che si tratta della, non tanto della gradualità della legge, cioè dare alcune cose scontate, ma qui si tratta della legge della gradualità, cioè passo dopo passo verso l'ideale. Secondo, discernimento nelle situazioni irregolari. Non c'è alcun comandamento che vale per tutto, non c'è un nuovo canone che ribalta quello precedente, ma qui il Papa vuole dare dei criteri di discernimento. Nessuno può essere condannato per sempre. Le varie situazioni in cui si trovano i divorziati e i risposati non permettono di redigere un'unica norma, ma bisogna presentare dei criteri. Per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta irregolare vivano in stato di peccato mortale. Ci ritornerò fra poco su questo, ma credo che questo sia un dato importante della riflessione. Cioè il Papa dice che coloro che si trovano in situazioni irregolari non in tutti i casi si può imputare lo stato di peccato mortale. Ripeto, imputare lo stato di peccato mortale. E vedremo perché. Poi il rapporto tra legge morale e ricezione di essa. Io posso conoscere la legge, ma la conosco veramente? Qual è il senso? Ho un gusto per la legge così come mi viene presentata nel catechismo o sul matrimonio? E secondo, che cosa sento, che cosa vivo nel confronto anche con un sacerdote nella mia situazione, che così ha meglio da farsi? Quindi pastorale del bene possibile, non tanto pastorale dell'ideale, subito, ma è con queste famiglie qual è il prossimo passo che tu puoi fare per arrivare all'ideale. Essere facilitatori e non controllori della grazia. Lo si rivolge ai sacerdoti, ma anche a tutti coloro che lavorano nella pastorale familiare. La novità di AL. Innanzitutto, a chi si rivolge il capitolo ottavo? Qual è l'idea guida che rende possibile l'emergere di questa novità? E qual è il nuovo sguardo della Chiesa sulle situazioni irregolari? E la quarta domanda che ci porremo: cosa è possibile fare che prima non lo era in merito alla ricezione dei sacramenti, della penitenza, dell'Eucaristia? Innanzitutto si sta parlando qui dei conviventi, ma in particolare di divorziati e risposati. Queste situazioni vengono chiamate irregolari o situazioni di fragilità o di imperfezione. L'ideale è continuamente affermato da Papa Francesco, è l'unione matrimoniale, indissolubile, esclusiva e feconda, itria bona matrimonium. Un esempio può essere questo grafico che vi presento qui. Voi vedete la coppia di sposi che hanno celebrato il matrimonio, ma subito nel cammino, se sono persone umane, non angeliche, che cosa c'è subito? Siamo accompagnati dalle nostre ombre. Ma è interessante che nell'ombra c'è la presenza di un terzo che accompagna. Accompagna in particolare le situazioni d'ombra, la tempesta, i momenti difficili. Qual è l'ideale? Formulato in Marco 10, 6 e 8, non separi l'uomo ciò che Dio ha congiunto, è l'ideale appunto dell'unione con il triabona. Secondo, vediamo che c'è questa presenza, dicevo, del Cristo che è in cammino con gli sposi, cioè la situazione reale. Dice il Papa, altre forme di unione contraddicono radicalmente questo ideale, e appunto sta alludendo dell'unione omosessuale qui, mentre alcune lo realizzano almeno in modo parziale analoghe. A quale unione si riferisce? In maniera particolare alle unioni civili e ai divorziati e risposati. Quindi dice che c'è una realizzazione, però è parziale e incompleta. La coscienza in cammino verso l'ideale si trova a dover fare la fatica del discernimento, cioè nei divorziati e risposati o nelle convivenze, situazione tutte e due di, diciamo, di pubblico adulterio, come questa materia grave è valutata dalla persona, secondo come avvertita dalla persona, Terzo, quale libertà, cioè il deliberato consenso. Potremmo anche dire, può questa coppia in questo momento in cui si trova ritornare nella situazione precedente, cioè sciogliere il secondo matrimonio? Può compiere questo? Oppure per le unioni civili, sono esempi che io faccio, non le trovate del Papa, ma tanto per rendere la cosa un po' più chiara. Persone che hanno celebrato il matrimonio civile perché non se la sentivano di sposarsi in chiesa, vedendo papà e mamma che dopo 20 anni si sono separati. Quante volte può succedere questo? Però che vogliono camminare verso questo ideale. Dicevo, sono tutte situazioni di discernimento. Il Papa dice, non si tratta di una gradualità della legge, ma una gradualità nell'esercizio prudenziale degli atti liberi in soggetti che sono in condizione di comprendere, di apprezzare e di praticare pienamente le esigenze oggettive della legge, perché anche la legge è dono di Dio che indica la strada. E qui direi una cosa fondamentale di dottrina cattolica: la legge, qualsiasi comandamento, è un'indicazione, come un indice. Allora questo vuol dire che sono chiamato come facilitatore a far vedere il valore, il senso della legge, e non stare lì a ridefinire l'indicazione, renderla chiara quando non la comprendo il senso proprio della legge. Abbiamo allora la ricerca del possibile, la pastorale dei piccoli passi verso. Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti. Credendo che tutto sia bianco o nero, a volte chiudiamo la via della grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi di santificazione che danno gloria a Dio. Cioè qui, se stiamo attenti, il Papa sta dicendo che anche in quella tua situazione di irregolarità ci sono dei percorsi di santificazione, ma non ce la faccio a raggiungere subito quell'ideale. Fai questo passo intanto. Ricordiamo che un piccolo passo in mezzo a grandi limiti umani può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. Vuol dire, mettiti i miei mocassini, poi potrai dire qualcosa dalla mia vita, sulla mia vita. Cosa bisogna distinguere? Direi innanzitutto l'ideale dal reale, affinché emerga il possibile, e andando adesso sulla questione del peccato mortale, delle situazioni irregolari, l'elemento materiale da quello formale, l'atto volontario da quello libero, e il polo oggettivo della norma da quello soggettivo della coscienza, favorendo quest'ultima, e in definitiva il primato della grazia sulla rigidità e unicità della legge o dottrina. Quali sono le condizioni per il peccato mortale? Ancora qui un piccolo esame di dottrina cattolica. Primo, dice il catechismo, perché un peccato sia mortale si richiede che concorrano 3 condizioni. Vediamo quali sono. Ve le ricordate? Vediamo, vedere, innanzitutto un oggetto che sia materia grave, e questo viene chiamato l'elemento materiale. Poi abbiamo la piena consapevolezza, torno a sottolineare l'aggettivo fondamentale, non basta avere consapevolezza, ero consapevole, ma eri pienamente consapevole, una vaga, sapevo che la Chiesa aveva detto qualche cosa, certamente, compito tuo di formare di più la coscienza, però questa è condizione, e deliberato consenso, cioè deve essere un atto libero. E qui che cosa avviene? Appunto, prendiamo in esempio come materia, elemento materiale, peccato grave, seconde nozze oppure convivenza, cioè quello che viene chiamato non commettere adulterio. E gli altri due rappresentano il primo, conoscere e apprezzare il bene, dice il Papa. Che cos'è questa consapevolezza piena? Vuol dire conoscere, non è la consapevolezza qua, so che la Chiesa è contro l'adulterio, ma tu lo apprezzi questo? C'hai un gusto per questo? ritorno sul, su quello che tu dicevi, Walter, cioè lo snodo sapienziale, è un conoscere sapienziale, e deliberato consenso, atto volontario e atto libero. E qui farei questo esempio, lasciamo stare l'area del sesso, ma è qui della carità, cioè c'è questo poveraccio e io voglio fare carità, però il mio cuore è legato alla banca, ai soldi che ho, cioè talmente la mia dipendenza ai soldi che non c'è libertà. E allora vedete che questo è un atto volontario, certo. Quindi ci sono persone che vogliono veramente uscire da certe situazioni, ma non hanno la piena libertà. Quindi questo va considerato come elemento che struttura ciò che è il peccato mortale. Riassumendo, la coscienza intenziona sempre nella consapevolezza di peccato mortale, per la sua imputabilità oggettiva, materia grave. E la materia grave è appunto ciò a cui si riferisce la coscienza. Ma cosa succede? Succede che molte volte la materia grave va al di là, cioè non è presa in considerazione dalla coscienza. Cioè non ho consapevolezza della gravità di questa materia. Perché? Non c'ho il gusto, non mi sono informato, non so che cosa. Sì, mamma me lo dice che vivo, faccio convivenza. Però lo sento, cioè qualcosa radicato nella mia consapevolezza, e allora è quello che è importante. È importante che la pastorale, piuttosto che sia una pastorale che inculchi la materia grave, la chiamerei una pastorale della trasformazione della coscienza. Cioè, se io sono cieco e tu mi ridefinisci i contorni di questo libro, me li fai sempre più chiari, nitidi, io se sono cieco non vedrò mai il libro. E la Chiesa può metterci 4.000 anni a ridefinire la sua dottrina così com'è, ma se non ho cambiamento di occhi, io non c'è trasformazione del cuore. E se la pastorale non è interessata alla trasformazione della coscienza, alla fine ci troveremo da soli. Ma ci giustificheremo dicendo, noi siamo incompresi nel mondo. Bene, quindi coppie regolari, vedete, dice il catechismo, appunto applico un po' questo criterio, adesso forse io ho un po' esagerato nella esemplificazione, ma era l'esemplificazione. Dice il catechismo, i divorziati e gli sposati civilmente si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Bene, questo lo sappiamo. Perciò essi non possono accedere alla comunione eucaristica per tutto il tempo che perdura tale situazione. Questa è la dottrina del catechismo della Chiesa Cattolica. E allora, che cosa dice la Amoris Laetitia? Innanzitutto inizia a dire, guarda che la grazia di Dio scende sia sui regolari che sugli irregolari. È interessante. Dice, per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta irregolare vivono in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante. È strano, ma quella coppia di divorziati e risposati, che ormai lo sono da 7, 8, 9, 10 anni, che stanno portando su, formando su quei bambini, e quei bambini non solo stanno crescendo bene, cioè c'è la cura, l'attenzione. Ma chi è che lo sta facendo questo a loro? Non è la grazia di Dio? E la grazia di Dio non ha operato attraverso di loro? Quindi ecco l'occhio della Amoris Laetitia. Un giudizio negativo su una situazione oggettiva non implica... Io continuo a dire, adulterio non sa da fare. Un giudizio negativo su una situazione oggettiva non implica però un giudizio sulla imputabilità o sulla colpevolezza della persona coinvolta. A causa dei condizionamenti e dei fattori attenuanti è possibile che entro una situazione oggettiva di peccato, cioè io vedo, so che questi convivono, che questi sono divorziati e risposati, si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l'aiuto della Chiesa. 305. Le coppie irregolari, ritorno a dire così sia chiaro, ogni rottura del vincolo è contro la volontà di Dio, lo ripete il Papa. Ma il Papa è attento anche a riconoscere che la grazia di Dio opera anche nelle loro vite, dando loro il coraggio di compiere il bene, per prendersi cura con l'amore l'uno dell'altro ed essere al servizio della comunità nella quale vivono e lavorano. Nulla sfugge dalla grazia di Dio. E allora ecco, anche nel deserto di una situazione irregolare, non soggettivo ma oggettivo deserto, irregolare, nascono fiori. Quindi quello che il Papa vuole ricordare è, direi, non tanto che i divorziati e gli sposati sono chiamati a giudicare la loro situazione subito come qualcosa che Dio non vuole. Conoscendo la legge di Dio che dice non commettere adulterio, la volontà di Dio dice: ma adesso nella tua situazione concreta che cosa ti sta chiedendo Dio? Allora vedete che qui è anche una pastorale che va oltre i sensi di colpa, ma che trova vie che possono realizzare il bene della coppia. Dunque, riassumendo questa parte, poi fra due minuti facciamo la pausa, la volontà di Dio è come questo seme che è su vari terreni, e vi ricordate la parabola dei semi, e quindi in ognuno deve cercare che cosa emerge all'interno della volontà di Dio. Un soggetto, pur conoscendo bene la norma, può avere grande difficoltà nel comprendere valori insiti nella norma morale, o si può trovare in condizioni concrete che non gli permettono di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza nuova colpa. È la situazione in cui si invitano delle coppie di divorziati e di sposati a dire: se tu vuoi rifare la comunione, prima sciogli quel vincolo che hai contratto in maniera irregolare, poi puoi venire a fare la comunione. L'altra soluzione sarebbe: tu puoi continuare ad avere figli, a tenere i figli, però devi astenerti da ogni rapporto sessuale con il tuo nuovo marito, con la tua nuova moglie. Queste erano le due condizioni: o sciogliere il matrimonio, il nuovo matrimonio, oppure vivere da fratello e sorella. E quindi vedete che queste condizioni portavano a considerare la persona in peccato mortale, e quindi non potevano accostarsi alla comunione. Il Papa concede che cosa? Un piccolo accenno nella nota 351, dicendo che l'Eucaristia non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Dicendo così che cosa? Che c'è una situazione fondamentale anche lì di aiuto della grazia. Bene, direi a questo punto che noi possiamo fare una piccola pausa. Vediamo questo e poi nella pausa.
Cioè, che non è possibile, perché una tale ammissione vorrebbe dire cambiare la dottrina del matrimonio, dell'Eucaristia, della confessione, della Chiesa sulla sessualità umana, e quindi avrebbe una rilevanza pedagogica devastante, perché di fronte a una tale decisione, specialmente i giovani potrebbero concludere legittimamente: allora proprio non esiste matrimonio in nessuno. Pastorale verso le persone, qualunque sia la loro
Direi che possiamo adesso fare, sono le 10:28, facciamo 5 minuti di intervallo, fare un po' di stretching, se dovete bere qualcosa, bevete, aria fresca, ci troviamo qui alle 22:35.
La pausa ha una sua funzione, che riesce a terminare. Bene, a questo punto Padre Gamberini avrebbe ancora del materiale per andare avanti, però ecco, io credo che sia opportuno magari utilizzare questi ultimi minuti che abbiamo ancora, insomma, mezz'ora al massimo, per invece magari fermarci un secondo. Anche perché mi pare che sia le slide che gli esempi del discorso fossero molto chiari, ma anche tanti contenuti, insomma, no? Molti contenuti macinati, per cui forse vale la pena magari di usare questo tempo per un po' di reazioni e di approfondimenti da questo punto di vista, no? Ecco, io... prima di dare la parola a chi vuole intervenire, lo facciamo ovviamente liberamente, mi pare ancora più chiaro, ascoltando Paolo Gamberini, quello che si diceva, che dicevo anche all'inizio, che poi anche lui ha ripreso, no? Che la nuova scientizia si comprende pienamente nella sua funzione come un punto di un cammino che la Chiesa ha preso e che deve andare avanti. Ecco, io credo che questo sia un po' il senso, che è anche il senso che rende, diciamo così, non solo lecito, ma in qualche modo indispensabile il dibattito, no? Cioè il confronto proprio su questi aspetti. Perché è evidente da quello che è venuto fuori che sono aspetti che suscitano interrogativi e forse anche posizioni diverse. Ecco, però la cosa che a me pare risponda pienamente al senso di quello che questo documento rappresenta è il fatto di una comunità ecclesiale che cresce nel confronto. Quindi la sinodalità, diciamo così, deve diventare anche il modo con cui viene recepito questo documento, no? Ecco, cioè, questo documento è il frutto di un cammino sinodale, ma presuppone una ricezione sinodale, cioè adulta e matura da parte della comunità ecclesiale, non semplicemente nei termini di mi piace o non mi piace. Ecco, questo mi pareva di dirlo come premessa, e a questo punto però direi che con chi vuole, magari... Prego.
Innanzitutto questo. Cioè, che devono parlare della comunione di divorziati e di sposati, no?
Così non si capisce.
Ecco, guarda, vediamo qua, guarda, forse.
Dovevamo parlare della comunione di divorziati e di sposati, lei ha detto che però avete ripreso questo argomento. Premesso che io sono divorziato e sposato, dobbiamo dire sposato civilmente, ho letto il capitolo 8 con molta attenzione, chiaramente ero molto interessato, e c'è una parte dove si dice che l'imputabilità e la responsabilità dell'azione sono limitate, attenuate da circostanze attenuanti, e il Papa parla di queste circostanze e di queste attenuanti, le specifica proprio. Siamo qui a dirle, perché però voglio dire, parla di violenza, parla di tante altre cose, e poi parla di un itinerario di accompagnamento, di riconciliazione, parla di una prassi penitenziale, se ho ben capito, che punti alla conversione. no? In modo che non si gettino più delle pietre, parlo di questo, sui divorziati e gli sposati. Allora, perché anche loro, in quanto battezzati, secondo quanto detto dal Papa, sono, diciamo così, immersi in una sorta di grazia santificata. Allora io mi chiedo, visto che il paragrafo 45, nella sinodo, non quello, diciamo così, ordinario, sembra di capire se è ordinario o non ordinario, è stato approvato, seppur per tutto, dando così la possibilità, sì, ho capito bene, ai divorziati e sposati di accedere alla Eucaristia attraverso, diciamo così, l'accompagnamento, il discernimento, addirittura il Papa parla caso per caso, perché le situazioni non sono tutte uguali, quindi non ci sono delle situazioni ben chiare, ben confezionate con delle ricette, e quindi si dice esaminiamo caso per caso, in foro, in foro interno, e poi dopo decidiamo. Ora, noi da alcuni anni nella mia parrocchia abbiamo creato un gruppo che si chiama Famiglia di Ricerca, dove un gruppo eterogeneo, neanche omogeneo, che praticamente ha iniziato il suo itinerario di riconciliazione, no? Finalizzato, ancora non si fa parlare di niente, di comunione, ma era, puntava alla conversione, cioè a capire soprattutto il significato del perdonarsi e del perdonare. E abbiamo fatto questo cammino insieme e abbiamo ottenuto anche dei punti di vista. Allora io mi chiedo, oggi come oggi, allo stato scuola, qual è la situazione attuale? Se effettivamente, per evitare anche una doppia morale, no? Oppure una morale detta da scrivania, cioè se noi riusciamo a creare una linea comune anche all'interno di una diocesi, no? Con un itinerario ben chiaro e preciso, possiamo dare la possibilità effettivamente a chi si trova in questa situazione, non mi piace regolare, non la uso nemmeno io più, no? Possiamo dare la possibilità a queste persone di accedere all'Eucaristia?
Tu hai messo le condizioni fondamentali, cioè un cammino che le comunità di una diocesi fanno in comunione con il loro vescovo, il vescovo decide di accogliere questo cammino delle parrocchie, lui ha la libertà nel discernimento di far accedere i divorziati e gli sposati alla comunione. Tuttavia io tengo a ritorno a precisare che il Papa con questo documento non solo stabilisce un discernimento per i singoli, cioè i singoli, la coppia fa discernimento, e discernimento vuol dire assumere quella legge della Chiesa, il comandamento di Dio, nella mia realtà concreta, che è condizione fondamentale per qualsiasi elemento della vita cristiana, per me soltanto per questo caso qui. Secondo, discernimento col tuo parroco, col tuo punto di riferimento nella comunità pastorale. Terzo e quarto, il discernimento del vescovo. Il vescovo in una regione ecclesiastica può decidere che per i divorziati e gli sposati, senza togliere i tre discernimenti precedenti, cioè che non sia una specie di bella, tanto il vescovo locale da noi fa così, ci ha detto che lo possiamo fare, no, c'è un cammino personale. Nel momento in cui è fatto il cammino personale, c'è stato, possiamo dire, il check in ogni singolo discernimento, bene, il vescovo consente. In alcune diocesi il vescovo questo può non concederlo, può dire no. Ad esempio, so che il vescovo di Filadelfia, Chapu, ha adesso pubblicato un libretto che costituisce, a mio avviso, un passo indietro. Però lui ha, dall'applicazione di questo testo, il diritto di farlo.
perché questo testo lascia ai vescovi la possibilità di realizzare il discernimento su base locale. Tuttavia il singolo credente può dire: no, io seguo l'indicazione del Papa e pongo invece prioritario il discernimento col mio pastore, col mio parroco, e faccio la comunione. Premetto una cosa, perché può darsi venire sotto l'obiezione: questo è un chiaro esempio di confusione, adesso ognuno fa quello che gli pare. Cari fratelli e sorelle, come si dice nelle buone, Benedetto XVI l'aveva già concesso, non su questa materia, ma su, ognuno può andare a sentirsi la messa come vuole, se con le, avendo il prete con le spalle davanti o dietro. Secondo, Sara ha detto: i preti che vogliono fare la messa tridentina la possono fare. E allora il criterio, di nuovo, è stato Francesco aver messo questa forma di, non chiamerei relativismo, ma di coscienza al primo posto, ma sono, è già stato il suo predecessore. Vuole sentire?
No.
Allora, guardi il testo di...
l'ha pubblicata Benedetto nel 2011, assolutamente, anzi ha ripristinato la messa in latino, la messa tradizionale,
sì.
Come opera.
No, il Papa ha dato la possibilità ai fedeli, chi lo desidera, Papa Benedetto XVI, allora a suo tempo, ha dato la possibilità ai Summorum, Lega Apostolorum Summorum.
No, anzi, ha messo l'obbligo di imparare il latino per chi non conosceva, ai sacerdoti, l'obbligo. Lei informa male.
No, insomma, leghi il testo. Allora, voglio soltanto dire che il punto di novità che sussiste certamente è che viviamo in una maggiore possiamo dire, libertà di, non di decisione, ma di possibilità di discernimento. Ora questo può essere per molti una fatica. E il paragone potrebbe essere che avere linee ben chiare e scritte da seguire è molto più facile per una coscienza se la coscienza non è capace di inserirle dentro il suo cammino. Allora, ritorno a dire che è dato nei quattro livelli di discernimento la capacità di arrivare alla decisione a livello diocesano, che il vescovo decide nella mia diocesi, questo è lecito e dato ai fedeli della mia diocesi.
Io vorrei dire... anche decidere, dopo aver fatto, potrebbe anche decidere un itinerario di accompagnamento
penitenziale, quello che
si penitenziale, cioè, no? Finalizzato a
certo. Questo a livello di vescovi locali.
Abbiamo...
No, io volevo soltanto dire che in questo modo si butta le ortiche ai 2000 anni di magistero della Chiesa.
Su che cosa?
Congenendo la comunione sposata.
Beh, direi che la storia della Chiesa è un po' più complessa di come lei adesso la presenta.
Il
magistero della Chiesa è più complesso di quanto lo presenta lei. Il fatto che se lei legge la prassi prima di Trento, la prassi ecclesiastica prima di Trento sul matrimonio, fino al punto che veniva concesso e riconosciuto dalla Chiesa che i greco di obbedienza romana potevano risposarsi e ricevere la comunione, questo le aiuta a far capire che prima di Trento la Chiesa aveva nei riguardi delle seconde nozze un atteggiamento diverso.
Ma qui sto parlando di
cattolici. Chi è cattolico? I cattolici di greco-bizantino non sono cattolici?
No.
Va bene, adesso questa posizione è abbastanza chiara, prego Maurizio.
Mi sembra aspetta solo per un accenno.
Aspetta, Maurizio, non ti sentono qua.
Nel documento mi sembra che il Papa non accenna al discorso della giustamente quello della sessualità prima del matrimonio.
Sì.
Non so se ho colto bene. E mi chiedo perché, ma perché un altro documento su questo argomento della famiglia sarebbe stato sicuramente un punto fermo, diciamo, no? E lei prima accennava, ma qui probabilmente c'è una riflessione in corso sul senso della sessualità, per come la Chiesa l'ha compresa fino ad oggi, come la proposta, il suo rapporto col matrimonio e quindi il significato di totalità e di definitività che si è dato al rapporto sessuale come caratteristica di un rapporto lecito. Mi sembra che sia questa la problematica. Su questo, se magari c'è qualche indizio ulteriore, cioè nel senso che il documento apre questa strada a una riflessione ulteriore, da che cosa lo si vede, e questo non accendo la sessualità, ecco, è indicativo di questo, e non so, questo non può parlare.
Accogliamo altri interventi.
Sì, sì, sì. C'è qualcun altro? Questa è già una domanda grossa.
Piacere di fare un intervento, qualche considerazione, si può spostare qua.
La mia non è una domanda, è una considerazione. Mi chiamo Marco, vengo da Cesena e sono venuto apposta per questo. Non sono arrivato, sono arrivato al capitolo 1, perché più di una pagina o due non riesco a leggere. Premetto che io professionalmente faccio l'ingegnere, quindi non sono un insegnante di morale familiare. E la mia condizione è proprio quella che va a cercare la certezza, cioè professionalmente faccio questa. In questo caso io mi sono accorto di una cosa. Ci sono due grandezze in confronto. Una è l'infinito amore di Dio, infinito, grande, no? Non c'è una misura. Che noi andiamo, sono un po' emozionata, a inscatolare e mettere in quelle cassette che lei dice. Non è possibile. Come si fa? Cioè, io ho letto, sto leggendo questo libro con una passione notevole, perché finalmente riesco a vedere una persona che sottolinea il fatto positivo dell'amore di Dio. Non la nostra perfezione. Noi siamo imperfetti di partenza. Questo è la problematica.
Grazie. Beh, rispondo a queste due perché sono correlati insieme e direi che uno dei punti su cui il Papa, ma bisogna fare un cammino nella riflessione è sulla teologia della sessualità, cioè quello che il collega prima diceva, quella piccola scatola o quella piccola fragilità umana che ciascuno di noi è, contiene quel grande tesoro che è la sessualità. Quanto questo è stato il luogo della rivelazione di Dio, o l'abbiamo visto invece come qualcosa da cui nasconderci, rifugiarsi in maniera anche disperata a volte, ma qualcosa in cui non ci troveravamo bene anche di fronte al nostro essere cristiano. Dico, già Giovanni Paolo II e anche Benedetto XVI avevano lentamente dischiuso una strada, parlo delle catechesi sul corpo di Giovanni Paolo II, che sono state un punto interessante dell'apertura di questa riflessione, ma poi successivamente la continua accentuazione della umanità e della realtà incarnatoria in Benedetto XVI. Arriva adesso Francesco e ci dice il luogo della sessualità è il luogo degli affetti, della fragilità, ma è il luogo concreto in cui Dio si rivela. E se vorrei fare una sfida con voi, leggetevi così trasversalmente i testi della Bibbia, e la maggioranza sono storie di guerra e di amore, di guerra e di amore, di guerra e di amore. Per quanto riguarda i rapporti prematrimoniali, certamente il Papa non ne parla, però laddove egli tratta sulla educazione dei figli e della famiglia, dà dei criteri interessanti che credo che siano innanzitutto quello di un, l'ho chiamato paziente realismo, cioè la capacità di ascoltare il mondo affettivo,
ascoltare, direi, più gli aspetti, le dimensioni, ad esempio parla di tenerezza, di solitudine, usa molto la parola di fragilità. I giovani, se tu presenti subito a loro la scelta di non avere rapporti prematrimoniali, sappiamo che i giovani vedono prima l'esempio piuttosto che la norma, e vedono la bellezza di una scelta se c'è stata. Ma il Papa, giusto, su questo punto, lasciamo stare giustamente o meno, ma è una sua visione dei segni dei tempi, piuttosto che insistere su ciò che non si deve fare, vuole risvegliare in loro, come referente nella pastorale, il desiderio del più grande, del più bello, di ciò che allarga il cuore, dove allora il punto della trasgressione, diciamola pure, non è al centro, ma è nel quadro, ma è posto a lato, perché al centro c'è qualcosa di più grande, quello che il nostro amico prima, in maniera molto semplice, ha riassunto tutto ciò che è il mistero cristiano. Un grande amore infinito che va sempre oltre, non perché non guarda la realtà, ma la vede bene e sa che noi siamo un infinito desiderio di essere amati. E allora questo tradotto nelle varie dimensioni della vita.
Ciao, buonasera. Mi ritrovo all'istituto. Io ho chiaro una cosa, nel senso che ho fatto teologia e sto facendo il cammino del percorso del diacono permanente. Sinceramente, intanto non mi è piaciuto come lei ha trattato il Papa Benedetto e Cafarra. Io lo dico sinceramente, non ci siamo proprio, nel senso che voglio dire, oggi Papa Benedetto è ancora vivo, ha dato un contributo e credo che tutti noi abbiamo un debito come pastore e come teologo. E oggettivamente non mi vorrei inoltrare su certe questioni che sono attualissime. Io credo che la questione dell'esperienza della Chiesa oggi, attorno alla questione del sacramento del matrimonio, sono sposato da più di 35 anni, attorno al sacramento della confessione, della penitenza, della assoluzione e della comunione, veramente, cioè, è la questione di come possa permanere l'esperienza cristiana, l'incontro con Cristo e la possibilità oggi. Cioè, dico questo perché voglio evidenziare la gravità della questione. Io non invidio i sacerdoti di oggi che davanti a Cristo e alla Chiesa, al popolo cristiano, si prendono la responsabilità di dare la soluzione e di accompagnare le persone alla comunione eucaristica. Non invidio i vescovi di tutto il mondo che di fronte alla questione del sacramento del matrimonio oggi sono chiamati a decidere la nullità. E Papa Bergoglio, Papa Francesco ha detto che la maggioranza dei matrimoni sono nulli. Ecco, quindi di fronte a questa gravità di situazione, sinceramente, ho, come dire, delle domande nel senso, innanzitutto, la chiudo proprio come provocazione di gravità e di serietà di queste questioni all'interno del popolo cristiano e all'interno della Chiesa. E all'interno della Chiesa, lo dico per me anche come fedele e come credente, come accolito e come cammino diaconato e come sposato da 35 anni. L'impressione che ho è che effettivamente, come dice Snoopy, la soluzione è dietro l'angolo, ma ci avete portato in una rotatoria.
Ma l'amore sposato poi è diventato finito.
No, adesso io non voglio puntualizzare. Io pongo un mio disagio, siccome abbiamo il vicario della diocesi, del vescovo, io dico che su queste cose merita, sono venuto apposta col gusto di capire, da poter dire, e dicendo, io voglio solo evidenziare la gravità della questione. Per il resto la chiudo proprio con una simpatica battutella, nel senso che San Pietro e Gesù, davanti a milioni e miliardi di uomini, all'ingresso della porta del paradiso, comincia a dire: chi non ha rubato, chi non è dato donne, faccia un passo avanti. E rischiamo di vedere questo paradiso vuoto. E a un certo punto ha detto: vuoi che passiamo l'eternità da soli, Gesù? Vediamo un attimo anche chi ha rubato, chi è andato a donne, così facciamoli entrare. Si alza uno e dice: e tu cosa vuoi? Gli chiede San Pietro, questo fraticello. San Pietro, potevi dirmelo prima come stavano le cose. Cioè, voglio dire, voglio essere proprio provocatorio con questo, perché ascoltando lei stasera ero già nell'orizzonte di dire che i segni del bene della vita sono anche dentro la coppia omosessuale, sono dentro tante esperienze così, e mi sembrava la china abbastanza tranquilla. Io farei fatica a trovarmi una chiesa, ma c'ho i miei amici di Don Oreste che ancora vivono nel rapporto con Giovanni XXIII, personalmente da cattolico e da battezzato dopo Giovanni Paolo II, dopo Ratzinger, cioè ce ne ho, ormai ho 60 anni per campare nella mia vita, però sinceramente non sono per niente entusiasta di questa sua lettura così appassionata e così rigorosa che, come dice Snoopy, crea molta confusione.
Purtroppo sei da sola.
Cerchiamo di... per favore. È interessante, no, vi dico una cosa che è interessante, cioè l'animazione di riflessione teologica che questo testo sta proponendo, e dire anche l'attività del Magistero di Papa Francesco sta smuovendo tra i cattolici, e credo che sia un buon segno della necessità di approfondire la propria fede. E l'ultima cosa la direi... qui, come capite, c'è un'idea di Chiesa. Perché Dio ha pensato alla Chiesa? Perché? Perché Dio ha pensato la rivelazione? Perché Dio ha scelto di amare piuttosto di non amare? Allora, se noi leggiamo le metafore, le parabole che ci rivelano il modo di pensare di Gesù, tutte le metafore, le parabole di Gesù sono sempre alla ricerca di colui e di colei che è perduta. Allora, noi abbiamo un desiderio infinito dell'amore di Dio e di essere amati, perché è l'eco di un altro amore infinito di Dio per ciascuno di noi, e in particolare per ciò che è perduto in ciascuno di noi, che non ha ancora trovato il proprio senso, come diceva l'intervistato all'inizio. Però voglio precisare una cosa su Benedetto XVI. Io ho enfatizzato due stili certamente diversi, che io riconosco che ci sono, questa è la mia prospettiva: uno stile più di ascolto della base, più della situazione, aveva un'autorità magisteriale anche di insegnamento Benedetto. Sono due stili diversi. Ciò non toglie che con due stili diversi poi ciascuno, ho citato l'evento del, cos'è stato, l'11 febbraio, delle dimissioni di Papa Benedetto, quello è un gesto veramente rivoluzionario, altro che nessuno. E specialmente dicevo all'inizio che coloro che sostenevano Benedetto XVI alla fine, nel giro di pochi giorni, hanno iniziato a dire: sei sceso dalla croce, non ti riconosciamo. O a dire che svalutano la scelta: ma è stato costretto, non è vero, alla fine è stato pilotato dietro. Io preferisco dire no, ha fatto la sua scelta rivoluzionaria per tanti motivi, anche tenendo presente certe indicazioni precedenti, e quindi riconosco la validità. Però io rimango del parere che lui stesso, quando ha detto viviamo i momenti difficili in cui hanno bisogno di cambiamento e non riesco a seguire questo, sia stato onesto con se stessi. L'onestà è il principio fondamentale del pensare, ma credo anche del credere cristiano. Si crede per quello che uno è, non per quello uno che pretende di essere, perché poi dopo lo facciamo pesare sugli altri. Dicevo che possiamo finire qui. C'è un intervento brevissimo. Brevissimo.
Una volta che ho il microfono, però non rispondo più a me.
Scusate, ho una voce bassa. Il tema principale di questa conferenza, questa sera, era l'amore. Ed è l'amore, perché l'amore sostiene tutto. Meditando attentamente sull'amore, uno si accorge che l'amore ha certi gradi di potenza. Cioè l'amore di prima potenza, che è l'amore il creatore e ponte sulle creature, sul creato, e la creatura lo restituisce tutto al creatore il 100%. E diamo l'esempio di un santo. Abbiamo l'amore di seconda potenza, in cui il creatore dona l'amore alle creature, e la creatura, una metà, lo restituisce al creatore sotto forma di ringraziamento, e l'altra metà la utilizza per la procreazione e la continuazione della specie. Abbiamo l'amore di terza potenza, che una parte restituita al creatore, un'altra parte utilizzata per la procreazione e l'allevamento della prole, e un'altra parte estesa a tutto il parentato, villaggio, paese, eccetera, per l'armonia che tutto cresca nell'amore. Abbiamo l'amore di quarta potenza, che è l'amore che il creatore restituisce. La creatura lo restituisce al creatore una parte. Una parte la utilizza per la procreazione e la continuazione della specie, un'altra parte la restituisce al parentato, al paese, e un'altra parte lo estende a tutte le persone che fanno parte di quella patria, di quella nazione, di quell'etnia, e che parlano lo stesso linguaggio, gli stessi costumi e le stesse costruzioni. E poi abbiamo l'amore di quinta potenza.
Quanti sono? La quinta, siamo arrivati al massimo.
La quale l'amore, oltre che aver legato le quattro potenze di prima, viene estesa a tutta la creazione. Tutte le altre manifestazioni non si possono chiamare amore, ma si chiamano fame dei sensi, che non ha niente a che vedere con l'amore.
Bene, allora io direi che ringraziamo molto sentitamente il padre Gamberini per questa serata passata con noi, per il contributo che ha dato all'illustrazione di questo testo. Chiaramente l'invito è di, per ciascuno di leggerselo e di confrontarsi con un testo impegnativo, e credo che sia anche un po' l'invito al fatto di leggerlo insieme agli altri e di farne oggetto proprio di una crescita delle nostre comunità, delle nostre realtà singolari e familiari. Finisco solo con questa frase che leggo dalla Moris Letizia. Dice il Papa Francesco, che è il numero 308: il Vangelo stesso ci richiede di non giudicare, di non condannare. Gesù aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali e comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente. Ecco, questo non è il caos, è una meravigliosa complicazione. Grazie.